La lezione che ci viene oggi dal Vangelo non è una lezione di Galateo, a Gesù interessava ben poco, ma una lezione di comportamento nella vita. Quando sei invitato, non metterti ai primi posti. Ti può capitare che ti venga detto, scusa, sa, poi retrocedi, c'è qualcuno più degno di te. È mancanza di prudenza, lo sappiamo tutti, no? Ma nella mentalità odierna, questo modo di fare e di pensare è comune. I primi posti, le copertine delle riviste, il palcoscenico, le ribalte, l'apparenza, i primi posti, tu sei un cavallino rampante, è di moda. Perché noi anche a scuola non siamo abituati ad essere collaboratori, ma siamo invitati fin da piccoli a essere concorrenti spietati, cattiva educazione. Non coloro che insieme cercano di vivere in modo pacifico, armonioso, serio, ricercando il bene comune, ma siamo tutti invitati in un modo pressante dalla pubblicità, dalla falsa educazione, a guardare ai fatti nostri, in poche parole a crescere come individualisti, prepotenti, arroganti. Non vi dico i casi della giornata perché voi li sapete meglio di me. Capita che se tu precedi con la macchina mentre stai in attesa di parcheggio, uno te parcheggia, tu lo ammazzi con una coltellata, cose di tutti i giorni. A me capita qualche volta di non poter uscire dal cancello perché gente mette la macchina contro il cancello, nonostante che cosa? Tutti i divieti, dobbiamo passare, capita un caso urgente. Facciamo un altro esempio, quel cancello lì deve essere sempre libero perché in caso di malessere dove passa il 118? Eppure non spesso vediamo le macchine contro il cancello, c'è scritto, non lo mettere. Perché? Perché è di passaggio. Ma che me frega, mi fa comodo metterla qui, ce la mette punta a capo. Che cos'è questo, amici? Egoismo. Egoismo. Non è senso del bene comune, non è educazione, non è rispetto, ma oggi non va di moda nel rispetto dell'educazione. Amici, parlare oggi di umiltà e di servizio sembrerebbe una cosa fuori del mondo, stonata, ma è la verità. Se non torniamo a questi concetti veri della vita, noi trasformiamo il nostro mondo in un ambiente di ferocia, selvaggio, in cui non ci contendiamo anche il millimetro. Con orgoglio, prepotenza ed arroganza. Non vi è mai capitato di dover con molta educazione dire scusi signore, ma va? Quante volte, no? La risposta immediata del vaffa. Ed era una osservazione dettata dall'educazione, dalla giustizia, dal diritto. Oggi si calpesta con tanta facilità, ognuno pensa agli affari suoi, degli altri ce ne freghiamo tutti. Amici, questo è un ambiente che ci fa feroci, che ci fa selvaggi. Dante diceva questa aiuola che ci fa tanto feroci e noi ci sbraniamo a vicenda, ma che volete la pace? È impossibile, no? Avete mai pensato a cos'è la guerra? La guerra nello schermo del mondo è la somma delle piccole guerre personali, familiari, ambientali, rionali, cittadine, sociali. Amici, è questione di educarci al rispetto, educarci alla convivenza serena, pacifica, educarci alla collaborazione con gli altri, non a vedere il nostro piccolo interesse, facendo come i somari che mettono i parocchi. Il Signore non ci ha fatto singoli, ci ha fatto famiglia. Se noi non guardiamo con occhio aperto gli orizzonti del mondo, in cui tutti ci sentiamo piccoli ma costruttori, di armoniosi, amici, la pace è un bene utopistico, irrealizzabile. La pace non si fa con le marce da Perugia, da Assisi e ritorno. La pace non si fa facendo, sbandierando le bandiere a sette colori. La pace si costruisce giorno per giorno con l'educazione delle coscienze, con l'educazione al rispetto delle leggi. Diceva Sant'Agostino, serva ordinem et ordo servabit te, conserva l'ordine, la legge, e la legge ti conserverà. La libertà, amici, è il dono più grande, più prezioso che Dio ci ha fatto, lo dice anche Dante. Lo maggior don che Dio fece creando fu dell'uomo la libertà de. Ma la libertà non è fare il comodo proprio. La libertà non è violare le leggi. Cicerone, buon'anima, prima di Cristo, diceva legibus servi sumus ut liberi esse possimus. Noi siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. La libertà viene dall'osservanza della legge. Ecco l'Italia, lo vedete, ognuno fa il comodo suo, le leggi, chi se ne frega? L'osservanza della legge, ma non è un'osservanza supina degli schiavi, l'osservanza dei uomini liberi, che nel rispetto delle leggi trovano il rispetto per sé e per gli altri. Essere umili, guardate Papa Francesco, perché è grande questo grande Papa? Ma perché è umile? Avete sentito l'altro ieri ha telefonato a quella ragazza argentina stuprata, violata, che gli ha mandato una mail e ha risposto, ti sono vicina figlia mia, non sei più sola, vieni a Roma, ti ricevo in Vaticano, vieni. Amici, il Papa, che noi abbiamo sempre sognato, sul trono, lontano, questo prende il telefono, dice, oh guarda, sono con te, mi dispiace terribilmente che soffri, accetto il tuo dolore, lo condivido con te. Bello. Cos'è questo? Segno di grande umiltà. Grande umiltà. Francesco d'Assisi, il Papa Giovanni XXIII, figlio di un contadino, l'umiltà. La Madonna, il massimo dei massimi, sono la serva del Signore, pur essendo regina, umile ancella, ma pur regina. Amici, noi dobbiamo rieducarci al senso della verità e al senso dell'umiltà. L'umiltà che non significa negare ciò che siamo. La Madonna sapeva di essere la donna più grande del mondo, e certo che lo sapeva. La Madonna sapeva di essere la madre di Dio, certo. La regina dell'universo, ma certo. E tuttavia, umilmente si china davanti a Dio e dice, Signore, sono la tua schiava. Sono la tua schiava. Mi raccontavano che le suore di Madre Speranza, le suore spagnole, molte volte sta parolina non la digeriscono, esclavas del amor misericordia. Perché oggi noi diamo a questa parola un senso totalmente negativo. E abbiamo cambiato la schiava in serva, la serva in collaboratrice, questo in golf fatta la pesca. Il Signore gli ha detto, Madre Speranza, le tue figlie devono essere le las esclavas dell'amor misericordioso, le schiave dell'amor misericordioso, ma non nel senso di un degrado della persona e del valore della persona, ma nel senso della grandezza della persona totalmente umile davanti a Dio. L'umiltà. Quando il demonio negli esorcismi è indotto a parlare per forza dal prete, che gli dice nel nome di Dio, non puoi mentire, dimmi perché tu la odi tanto la Madonna, lui non la nomina mai, quella, per lui è quella. Il demonio risponde sempre, quando è indotto su forza del prete, nel nome di Cristo non mentire, dice io la odio non perché è madre di Dio, e certo, non per la sua grandezza, ma certo. Ma la odio per la sua umiltà, io così orgoglioso, lei così umile. Vedete amici, l'umiltà è una virtù grandiosa che ci fa grandi, che ci fa belli, che ci fa veri e non ipocriti. Io dico sempre che i superbi, gli orgogliosi, sono gli esseri più imbecilli e più negativi del mondo, non servono a nessuno. È vero, i presuntuosi, gli arroganti, quelli che dominano, quelli che pretendono, quelli che schiacciano, quelle gente, è gente che nel mondo non ci dovrebbe stare. Ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che si è fatto schiavo sulla croce, ma voi pensate, ma più umile di questo? Si è annientato fino a distruggere non solo l'aspetto divino dell'onnipotenza, ma anche l'aspetto umano come uomo, eccolo là, come un malfattore, come un delinquente, ha accettato di essere considerato come un delinquente. Ma ancora più volete da parte di Gesù? E lui così umile e noi così orgogliosi? Ma non ha senso, no? Non ha senso. Amici, molto bella la prima lettura. Dice, quando compi le tue opere, compi le con mitezza. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Il 28 di agosto abbiamo ricordato Martin Luther King. Io questo discorso l'ho preparato per domenica scorsa, ma lo Spirito Santo non ha voluto che parlassi di questo domenica scorsa. Io mi sono risentito, ma che ho detto? E ce l'avevo il foglio sotto, Niente da fare. Lo Spirito Santo mi ha detto, oggi non parla, oggi sì però, Noi ricordiamo il 50° anno del famoso discorso di Luther King che ha cambiato il volto dell'America. I have a dream. Io ho ancora un sogno. I have a dream. Io ho ancora un sogno. Ve lo leggo, breve. Questo uomo, pastore protestante, umile, come un chicco di grano che viene sepolto sotto la terra, morto, sfracellato, imputridito, per dar la libertà all'America. La voce tonante dell'umiltà, quest'uomo meraviglioso che ha dato la vita per l'America, per il mondo intero. Ho sentito che questo discorso l'hanno ricordato sui campi di calcio. L'ho sentito, l'ho visto l'altro ieri su Sky, no? I calciatori che ripetevano I have a dream e ripetevano ognuno una frase bellissima, bellissima. Vede, ripeto, perché molti non lo conoscono. Sì, è vero, io stesso sono vittima di sogni svaniti, di speranze rovinate, ma nonostante tutto io oggi voglio concludere dicendo che ho ancora dei sogni, I have a dream, perché so che nella vita non bisogna mai cedere. Se perdete la speranza in un modo o nell'altro, perdete quella vitalità che rende degna la vita, perdete quel coraggio di essere voi stessi nella qualità che vi fa continuare nonostante tutto. Ecco perché io ho ancora un sogno. Ho il sogno che un giorno gli uomini si rizzeranno in piedi e si renderanno conto che sono stati creati per vivere insieme come fratelli. Questa mattina ho ancora un sogno, che un giorno i negri della nostra patria, ogni uomo di colore in tutto il mondo, sarà giudicato sulla base del suo carattere piuttosto che su quello del colore della pelle, e ogni uomo rispetterà la dignità e il valore della personalità umana. Ho ancora un sogno, che un giorno la società, la giustizia scorrerà come l'acqua e la rettitudine come una corrente poderosa. Ho ancora il sogno, oggi, che in tutti i municipi gli uomini saranno eletti per agire giustamente, per amare la misericordia, camminare umilmente accanto al loro Dio. Ho ancora il sogno, oggi, che un giorno la guerra cesserà, che gli uomini muteranno le loro spade in aratri e che le nazioni non insorgeranno più contro le nazioni e la guerra non sarà neppure più oggetto di studio. Ho ancora il sogno che un giorno l'agnello e il leone saranno l'uno accanto all'altro e ogni uomo siederà sotto l'albero suo e non avrà più paura. Ho ancora il sogno che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni montagna sarà spianata e la gloria di Dio sarà rivelata e la carne tutta la contemplerà. Ho ancora il sogno che con questa fede noi riusciremo a vincere la disperazione e a portare nuova luce per distruggere il pessimismo. Con questa fede noi saremo capaci di affrettare il giorno in cui vi sarà pace sulla terra e buona volontà verso tutti gli uomini. Sarà un giorno glorioso e le stelle canteranno insieme e i figli di Dio grideranno di gioia. Questo, amici, è il discorso che ha cambiato l'America, che ha cambiato la mentalità americana. È il sogno che cambierà il mondo, perché lo sbocco finale di questo sogno è che l'umanità ritrovi finalmente la sua strada nella comune fratellanza, nel sentirci tutti vivamente partecipi con la stessa dignità nella stessa famiglia. E nella famiglia le virtù che devono prevalere sono l'umiltà, la generosità, l'oblatività, il coraggio, l'impegno, il rispetto delle leggi, il rispetto di ciascuno. Capite, amici, quanto c'è da lavorare, quanto c'è da camminare. Se noi non facciamo questo percorso, anche questo discorso rimane sulla carta. Diciamo, bravo Luther King, un discorso magistrale, ma non serve a niente. Quello che conta, vedete, amici, stamattina, è che vorrei trasmettervi proprio questo messaggio. Noi siamo chiamati in questo momento delicatissimo della storia a costruire, se c'è, il nostro futuro. Siamo chiamati insieme tutti, senza risparmiarci, ad essere collaboratori e non concorrenti, a guardare insieme all'unico obiettivo che è il bene comune dell'umanità. Se non torneranno questi vocaboli, il bene comune, la famiglia, la fratellanza, la solidarietà, aspettiamoci la guerra. Non c'è soluzione, perché la guerra si fa solo per gli egoismi degli uomini. La guerra, i cannoni tacciono quando nel cuore regna la pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, quella che il mondo non sa e non può darvi. Amici, la pace è un dono di Dio. Gli uomini siedono intorno ai tavoli, quadrati, ovali, oblunghi o rettangolari, per trattare gli armistizi, ma la pace viene solo da Dio. Imploriamo stamattina, ascoltando la Madonna, la vera pace del mondo. Ma non solo sia un augurio del cuore, ma sia un impegno che stamattina tutti qui dentro, prima di uscire, prendiamo con noi stessi. Io voglio essere un elemento vivo, voglio sognare come Martin Luther King. Voglio sognare di rialzarmi in piedi perché ci sentiamo fratelli. Voglio sentire che la nostra Italia risorga da queste ceneri del tremendo egoismo che ci avvolge. Voglio sentirmi pieno di speranza, di fiducia e di certezza che un futuro ci sarà, perché questo futuro lo vogliamo insieme costruire, insieme col Signore, non senza di Lui o contro di Lui. Io sono sicuro che disarmiamoci dentro e armiamoci fuori, non con le armi della guerra, ma con le armi dell'amore, della fratellanza, della pace e della giustizia. Questo è il senso del discorso di Martin Luther King. Auguri a voi tutti, a noi tutti, perché ci possiamo sentirci pienamente d'accordo, pienamente impegnati nel costruire quel futuro che molti vorrebbero toglierci.